chi viene al cinema.
Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Indovina chi viene al cinema, il nostro magazine dedicato alla settima arte che vi tiene compagnia ogni sabato intorno all'ora di pranzo e vi suggerisce qualche proposta per la serata. Al cinema, ma non solo. Oggi e nei giorni a venire. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Anche oggi cominciamo la nostra puntata portandovi al cinema, o meglio suggerendovi quello che per noi è il film più significativo tra quelli che hanno debuttato giovedì nelle nostre sale. Lo facciamo con un pezzettino di trailer.
Ma dove è finito tutto quell'amore? Dove sono finiti tutti quei momenti?
No, non piango. Te lo prometto.
Ti manca?
E se tu non mi avessi lasciata, se non mi fossi ammalata, non l'avrei mai saputo.
Lo sta meglio adesso,
ragazzi. È una cosa bella. Terribile, ma è bella.
Tre ciotole di Isabelle Coixet con Alba Rohrwacher e Elio Germano è stato presentato allo scorso Toronto Film Festival. Dopo un litigio apparentemente banale, Antonio lascia Marta. Lei reagisce chiudendosi in se stessa e smette di mangiare. Crede che questo sia dovuto alla ferita dell'abbandono. Scopre invece di avere una malattia che cambia tutte le sue sensazioni ed i suoi rapporti, con il cibo, con il suo corpo, con le emozioni. Antonio, che fa lo chef e le sue quotazioni sono in importante ascesa, si rifugia nel lavoro, pur restando ancorato al ricordo di lei. Tre ciotole è ispirato alla raccolta di racconti di Michela Murgia, pubblicata poco dopo la sua scomparsa. Un film intimo e potente che affronta con delicatezza i temi della malattia, dell'amore e della trasformazione. Moira, che cosa ci dici tu del libro di Michela Murgia?
Allora, io posso dirvi che secondo me è più riuscito il film del libro. È uno dei rari casi in cui una prova attoriale di grande livello come quella della Rohrwacher e quella di Germano ci restituisce una potenza che nel libro non c'era. Io sono stata tra le voci critiche di questo Tre ciotole uscito subito dopo la scomparsa di Michela Murgia. C'era un grandissimo affetto, tanta emozione attorno alla figura della scrittrice che ha portato molti lettori ad innamorarsi di questo Tre ciotole. Letterariamente non mi ha mai convinta, alcuni dei racconti li ho trovati davvero deboli nella struttura e anche nella lingua, una lingua troppo artefatta, quasi ipertrofica, con dei termini che non erano giusti per quello che stava raccontando. Dunque sì, un libro che secondo me potete non leggere, ma andate al cinema però, perché in questa occasione davvero è riuscito molto bene il film rispetto al libro. Anche perché si concentra su un tema che percorre tre dei racconti della raccolta Tre ciotole.
La seconda uscita della settimana è invece un thriller horror di lusso, vista la presenza nel cast di Ethan Hawke. Si intitola Black Phone 2 e, ovviamente, è il secondo capitolo, incentrato sempre sul sadico rapitore e assassino di bambini noto come il Rapace, interpretato nuovamente proprio da Ethan Hawke, che abbiamo conosciuto nel primo film, quello del 2022. Allora il tredicenne Finn uccise il suo rapitore e riuscì a fuggire, diventando l'unico sopravvissuto al Rapace. Lo ritroviamo ora in lotta tra la vita e la morte dopo la sua prigionia, mentre la quindicenne Gwen riceve nei suoi sogni chiamate dal sinistro telefono nero e ha visioni di tre ragazzi in un campo invernale di Alpine Lake. Determinata a risolvere il mistero, convince Finn ad accompagnarla.
Indovina chi viene al cinema.
Arriviamo al mondo delle piattaforme internazionali. Abbiamo due segnalazioni importanti da fare. La prima la evochiamo con un pezzetto di trailer.
Più o meno tre minuti fa abbiamo rilevato un ICBM sul Pacifico. L'attuale traiettoria di volo è coerente con un impatto in un punto degli Stati Uniti continentali.
Abbiamo mai visto un DEFCON 2 finora?
No.
È reale? Stratcom sta chiedendo istruzioni di lancio per la ritorsione.
Ora mi ascolti e respiri.
Qui si parla di colpire un proiettile con un proiettile.
Quindi è come lanciare una monetina. 50 miliardi di dollari buttati!
Salite in auto e allontanatevi.
Se non prendiamo misure per neutralizzare i nostri nemici, adesso perderemo la finestra per farlo.
A House of Dynamite è l'incredibile e potentissimo film presentato in anteprima in concorso all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che segna il ritorno alla regia del premio Oscar Kathryn Bigelow. Lo si potrà vedere dal 24 di ottobre su Netflix, ecco perché siamo passati alle piattaforme. La trama, un missile nucleare non attribuibile a nessuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti. Inizia così una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e soprattutto decidere come reagire e cercare di mettere in salvo la maggior parte della popolazione. E questi drammatici 19 minuti, dalla segnalazione dei radar all'arrivo del missile sul suolo americano, li riviviamo da tre differenti punti di vista che coinvolgono i diversi livelli di potere dell'amministrazione americana. È davvero un film potente. Kathryn Bigelow, avevano detto di lei, Alessandro, che gira come un uomo. Io non lo trovo proprio un complimento. Comunque la signora ha energia e adrenalina da vendere, che infonde anche in questo suo nuovo lavoro A House of Dynamite.
Arriva invece da Cannes, fuori concorso, ed è disponibile da qualche giorno su Apple TV Plus, il nuovo film di Spike Lee, Highest to Lowest.
Rete, ma tu guarda un po', ho la tua attenzione ora, Finalmente mi stai a sentire.
Qualcuno ha preso Trey.
Che vuol dire che qualcuno ha preso Trey?
Qualcuno ha rapito nostro figlio.
17 milioni e mezzo di dollari in uno zaino nero della Jordan.
Prova a vedere se scherzo.
Io no.
Alle 11 sali sul rapido 4 a Borough Hall, diretto alla ricca Manhattan.
Lascialo andare e vedrò di non farti arrestare.
Ormai è troppo tardi.
Non è mai troppo tardi.
Tu non sei più Dio, sono io.
Un titano della musica, David King, noto per essere il miglior orecchio del settore, viene preso di mira da un complotto, allo scopo di chiedere un riscatto dopo il rapimento del figlio, e si ritrova così invischiato in un dilemma morale di vita o di morte. Sesto film selezionato a Cannes per Spike Lee, l'artista attivista ritrova il suo attore preferito, Denzel Washington, quasi 20 anni dopo in Sidemen. Stavolta per una reinterpretazione del thriller poliziesco-psicologico High and Low del grande regista Akira Kurosawa, che esplorava la disuguaglianza sociale raccontando la storia di un ricco industriale il cui figlio è stato rapito, o almeno così crede. Denzel Washington, per Spike Lee, interpreta appunto David King, questo ricco produttore musicale con una carriera in declino. Il film è ora ambientato nelle strade malfamate della moderna New York City, che però Spike Lee rende comunque visivamente magnifica con le sue riprese.
E proprio dal film di Spike Lee arriva il brano che vi proponiamo. Sui titoli di coda parte una nuova e incredibile versione di un classico della musica italiana, il primo rap nella lingua di Dante. Allora era Adriano Celentano a cantare questo brano conosciutissimo, di cui io non presenterò il titolo perché Alessandro mi ha tirato un tranello, non riuscirò mai a dirlo, prego.
Prison Calling Ensign and Chuso.
Prison Calling Ensign and Chuso,
vedi?
Più o meno.
Vedi?
Ecco qui il testo adattato e cantato da Anna Lee.
Oh, got money and drink in my head. We dance till we see the morning light. I'm here to celebrate and nobody can rain on my parade too. Together we are full steam. We are together, we just getting down to this jam. Get up on the table, grab a fan, grab a rhythm. Sit down in the middle, play a game with me tonight. Yeah. We keep dancing and we got nowhere to go. Let's jam.
We keep dancing, got nowhere to go.
You can call me crazy as long as you're calling, baby. We are right.
Indovina chi viene al cinema.
Dopo tanti anni passati a raccontare i film alla nostra televisione, ora Cristina Trezzini si gode la pensione, una pensione molto operativa. Sono infatti tanti i suoi impegni che la tengono legata al mondo del cinema. Cristina Trezzini oggi ci racconta tutto nel nostro incontro settimanale, che ovviamente si apre con il desiderio di sapere come è nato in Cristina l'amore per il cinema.
Come nasce non lo so esattamente, non mi ricordo. Io so solo che i primi film che ho visto li avevo guardati in televisione quindi rigorosamente in bianco e nero, ti parlo inizio anni 60, e vedevo commedie americane, western, musical, adoravo, ero un po' innamorata di Claire Gable, anche di James Stewart, o Jean Kelly, avrei amato essere una ballerina che accompagna Fred Astaire. Quindi è questo cinema tranquillo di pura evasione. Poi arrivò al ginnasio e c'era l'occasione per frequentare Cinema e Gioventù proprio agli albori durante il Festival di Locarno. E lì la passione per il cinema inizia un po' a crescere, e proprio perché si scopre Godard, Tanner, Goretta, la Nouvelle Vague, un po' aiutati anche grazie agli insegnanti di Cinema e Gioventù. Poi vabbè, era chiaramente, per me non era una questione di farne un mestiere, una professione, però il tutto nasce un po' più seriamente quando sono all'Università di Parigi, dove frequento, ho la possibilità di frequentare la Cinémathèque, e allora lì era il tempio proprio del cinema, dove ti facevi una cultura, avevi l'occasione di vedere film che in Ticino non era possibile vedere, nemmeno in televisione li vedevi. Quando lavoravo ormai alla radio televisione della Svizzera italiana, divento la responsabile dell'attualità culturale e dell'informazione. E quindi lì ci si è un po' divisi. Occuparsi di teatro, c'erano persone più competenti di me, arti visive anche, e a me, quindi mi sono lanciata sul cinema e ho cominciato ad andare a tutti i festival.
Tu fai parte della commissione che stabilisce quali sono le età di visione dei film al cinema per le famiglie.
Sì.
Come funziona? Perché è una cosa che mi ha sempre intrigato, c'è per il mondo dei videogiochi il rating dell'età, il cinema forse è stato il primo.
È la commissione Cinema Giovani, si chiama in Ticino, e noi operiamo solo per il Canton Ticino. Poi a livello svizzero ci sono altre commissioni, gli svizzeri tedeschi sono tutti insieme e i romandi anche. Non è una commissione che censura, si vuole proteggere i giovani da certi contenuti che potrebbero essere mal interpretati o messi, insomma, rendere problematico. Soprattutto appunto non si censura, però ci sono delle regole ben precise legate alla presenza di violenza, di un linguaggio inappropriato, sesso o abuso di droghe o incitazione all'uso di droghe. Cioè, sono queste cose abbastanza classiche. Dopo è chiaro che si stabilisce un'età al di sotto della quale è meglio non lasciare vedere un film a un bambino, però è chiaro che poi se tu dici l'età minima che ci vuole per vedere questo film è 8 anni, non è che chiunque ha 8 anni può andare a vedere, poi è il genitore che deve anche capire il grado di conoscenza del bambino, di sviluppo insomma del cognitivo del figlio. Cioè non è che se tu dici al di sotto di 8 anni è vietato, allora mando immediatamente mio figlio di 8 a vedere questo film senza problemi. Lì è un po' in base, ognuno deve un po' almeno leggere il contenuto prima di, certo, lasciar vedere un film ai bambini.
nella tua carriera professionale sicuramente hai avuto qualche incontro che ti ha segnato particolarmente. Hai qualche aneddoto da regalarci?
Sì, beh, come sai Ale, ai festival gli incontri sono molto di durata breve, no? Perché tutti vogliono incontrare le star e allora al massimo hai 3-4 minuti, 5 se ti va bene. E quindi dividerei gli incontri brevi, belli, cioè non so, in cui metterei George Clooney, Kevin Costner, Jude Law, Oliver Stone, per incontri brevi ma che appunto iniziano con un PR a mano, il cronometro che lo fa scattare e alle 3 minuti e 30 dice boh, ultima domanda, finire, no? Se ti va bene e la stare ha simpatia per te, supera questo fatidico quattro minuti, oppure lì si chiude lì e avanti il prossimo. Poi ci sono quelli di media durata e lì ci metterei Ken Loach, Harry Belafonte, Susan Sarandon, e poi ci sono quelli di lunga durata che ti va bene perché puoi seguire magari per più giorni qualcuno sul set, oppure come è successo con Nanni Moretti, soprattutto grazie al collega e amico Mariano Morace, che era un grande fan di Nanni Moretti, aveva delle conoscenze, insomma era riuscito a convincerlo di concederci 4 giorni a Roma, e quindi Mariano ed io abbiamo potuto passare con Nanni Moretti 4 giorni in cui lui parlava, rispondeva alle nostre domande, ci ha aperto il suo cinema, ci ha fatto vedere i suoi uffici, i luoghi in cui lui ha girato i suoi film, e questa è stata un'esperienza indimenticabile. E poi ci aggiungerei anche quella veramente anche molto bella, era poter partecipare alle riprese di un film in mezzo al deserto algerino, un film di Dani Sudani, e grazie alla produttrice, sua moglie Tiziana Sudani, abbiamo potuto andare in mezzo a un'oasi lontanissima per una settimana, vivere lì e vedere come si gira un film in mezzo al deserto, insomma.
Come sta il cinema svizzero?
Ma il cinema svizzero fa sempre fatica, chiaramente. Poi non si sa mai bene anche definirlo proprio per il suo trilinguismo. Trovo che ci sono adesso delle serie svizzere che sono interessanti. Cioè penso a The Deal di Jean-Stéphane Brun, che è una serie fatta bene, che ha un respiro anche internazionale, può essere tradotta in tutte le lingue, può piacere. Ecco, nell'ambito delle serie, oppure anche quelle più popolari come Sugar, completamente diversa, forse è un cammino possibile. I film, quello che mi fa sempre specie, che quando pensi qual è il miglior film svizzero, ritorni sempre indietro a Owen Foyer, che fu veramente un film fenomenale, ma quello è degli anni Ottanta, insomma, di Owen Foyer di Freddie Murer. E non riesci a trovare il titolo che dici, ah, questo è un buon film svizzero. Quello non chiedermi perché.
Su YouTube c'è un video degli archivi RSI con tutte le annunciatrici e ci sei anche tu. Non hai perso il vizio, adesso annunci il film a Locarno in Piazza Grande.
È vero, cioè forse per quello che mi hanno chiesto di annunciare i film in piazza, che poi è stata veramente una sorpresa, perché c'era Marco Cameroni che non voleva più farlo, diceva se n'è andato il presidente Marco Solari, vado via anch'io, smetto, no? E mai più avrei pensato che chiamassero me. Poi infatti avevo detto no, non appartengo a quel timbro di voce di Marco Cameroni o Faloppa prima, che erano molto pomposi. E c'è voglia di cambiamento, una voce innanzitutto femminile e poi una voce più dolce. Quindi no, sii te stessa e vai avanti.
E l'ultimissima domanda è quella comune a tutti i nostri ospiti. Qual è il tuo film coperta di Linus, quello in cui ti rifugi ogni tanto quando c'è bisogno?
Allora, ci sono due tipi. Quando ho bisogno di cinema vero, allora mi riguardo Taxi Driver, non ridere. Non è proprio un film copertina di quelle semplici, ma è forse il mio film preferito insieme a Un quarto potere, o insomma si va sempre molto indietro. Taxi Driver, quando celebrarono il 40esimo, sono andata apposta a New York per assistere alla festa del 40esimo, sono andata di corsa, un po' una follia, ma ecco. E altrimenti no, mi piacerebbe dirti, non so, Dumbo, così dopo piango. No, se il film copertina per dormire è iniziare una serie, che così mi guardo il primo, secondo e terzo. A un certo punto, quando sul televisore appare "stai dormendo, stai ancora guardando", dico "forse è arrivato il momento di spegnere, vado a dormire".
Indovina chi viene al cinema.
Due delle trasmissioni televisive più seguite dal pubblico sono di nuovo in programmazione per la stagione invernale. Parliamo di Cliché con Lorenzo Buccella, che per la puntata in programma giovedì prossimo 24 ottobre propone il tema della forza. E come sempre, ad ogni puntata è abbinato un film. La forza di volontà, in questo caso, è quella che dimostra Sandra Bullock nei panni di un tecnico aerospaziale che, a causa di una pioggia di detriti durante una missione, si trova costretta a salvarsi in una situazione che definire estrema è decisamente poco. Diretto da Alfonso Cuarón, Gravity, questo è il titolo del film con Sandra Bullock, vede anche George Clooney tra i protagonisti ed è ormai un classico della fantascienza moderna.
Anche La storia infinita, che ci racconta il passato con lo sguardo rivolto al presente, condotto da Jonas Marti, torna sugli schermi e porta con sé un film a tema abbinato per ogni puntata. Lunedì 20 ottobre alle 21.40 circa, su RSI La 1, è il film Il mangiatore di pietre ad accompagnare la prima puntata di questa nuova stagione. Film del 2018, diretto da Nicola Bellucci, con un ricco cast, di cui fanno parte Luigi Locascio, Vincenzo Crea, Ursina Lardi e Bruno Todeschini, racconta la storia di un terribile omicidio. Un uomo dal passato oscuro e dei migranti in cerca di un passaggio nelle Alpi sono tutti questi gli ingredienti di un noir mozzafiato che si svolge in una remota valle di montagna del Piemonte. Film che, come quello con il quale abbiamo aperto la nostra puntata, arriva da un bel libro.
Sì, in questo caso non so dirvi, secondo me il libro è più bello del film. Comunque guardate anche il film perché il cast è meraviglioso e il regista Nicola Bellucci è stato poche settimane fa proprio nostro ospite qui a Indovina chi viene al cinema. Il libro Il mangiatore di pietre è stato scritto da Davide Longo e Davide Longo riesce a raccontarci il Piemonte, soprattutto il lato oscuro delle valli del Piemonte, dei piemontesi, in maniera magistrale. È davvero un grande scrittore e lui sì che sa usare le parole giuste per tenerci sempre col fiato sospeso. Dunque Il mangiatore di pietra, prima il libro e poi il film, potrebbe essere così un suggerimento. Siamo al momento della citazione finale. Allora, Alessandro, cos'hai inventato per questa puntata?
Oggi, 18 ottobre nel 1967, usciva nelle sale cinematografiche statunitensi il film Il libro della giungla, 19° classico Disney, ma anche il primo uscito dopo la morte di Walt Disney, che comunque ebbe tempo di produrlo finché era ancora in vita. E a Walt Disney mi affido. La differenza tra vincere e perdere è spesso non mollare mai.
È una perla di saggezza, grazie per averla scovata. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sabato 25 ottobre, da Moira Bubola ed Alessandro Bertoglio. Come sempre, buon fine settimana e naturalmente buon cinema!